Va bene, magari adesso possiamo passare all'argomento per cui ti avevamo cercato ieri, e cioè appunto la situazione attuale di repressione fortissima in Egitto. Poi da quando c'è Al-Sisi c'è stato anche un egiziano che ha messo, è stato molto contattato, 6 milioni di contatti sul suo intervento, quel suo sfogo da quando c'è Al-Sisi al potere, e poi appunto quello che si aggancia alla mancanza di zucchero, di materie, di beni essenziali, insomma. Sappiamo che hai seguito questa questione per motivi professionali, e ti chiedevamo appunto un approfondimento su questi argomenti.
Sì, quello che in realtà sta accadendo in Egitto ormai da qualche tempo è un intreccio mortale tra repressione politica e crisi economica. Le due cose sono strettamente intrecciate, perché se conosciamo molto bene quella che è la macchina della repressione di Stato egiziana, che è emersa in tutta la sua gravità negli ultimi mesi dopo il rapimento e l'uccisione di Giulio Regeni, quello che non esce nei media, almeno quelli italiani, è la questione economica, che è strettamente legata a quella della repressione politica per una questione abbastanza evidente. In Egitto in questo momento la gente vive molto peggio di come viveva prima del 2011. Nel 2011 scesero in piazza chiedendo due cose, che la libertà politica e la giustizia sociale. La situazione non è affatto cambiata, anzi è peggiorata. Lo sfogo in un video che è apparso online, come dicevate prima, di un autista di tuk-tuk è diventato subito virale in Egitto, perché con parole molto semplici quest'uomo descriveva esattamente qual era la situazione nel paese. Una situazione fatta di tagli agli stipendi, tagli ai sussidi, che per molte famiglie povere sono essenziali per poter sopravvivere, perché si tratta di sussidi per beni di prima necessità, confische di zucchero e altri beni di prima necessità, un aumento dei prezzi incontrollabile, un aumento della disoccupazione, e questo ovviamente sta generando enorme malcontento. Un malcontento che ancora non riesce ad esprimersi in tutta la sua forza. Ci sono manifestazioni, ci sono proteste, ma sono molto limitate e vi partecipano ancora poche persone. E questo può essere dettato da due elementi: da una parte appunto il controllo capillare da parte dei servizi segreti, che sappiamo bene come si muovono e come agiscono, e dall'altra magari una generale stanchezza del popolo egiziano, che si è visto che in 5 anni ha fatto più di una rivolta e poi ha visto la situazione tornare esattamente come era prima. Per quanto riguarda la confisca dei beni di prima necessità, la situazione ancora non è molto chiara. Ci si chiede perché il governo debba compiere simili atti, quando di riso, farina o zucchero ce n'è molto poco nel paese. Tra parentesi, l'Egitto importa buona parte dei beni alimentari che consuma. La ragione io la cercherei in quello che è stato fatto nelle settimane scorse, per mettere a tacere le proteste che erano esplose soprattutto da parte delle donne egiziane, che si erano viste togliere i sussidi per il latte artificiale. L'esercito, quindi le aziende legate all'esercito, avevano venduto a prezzi stracciati latte materno, latte artificiale e altri beni di prima necessità. Quindi penso che simili atti siano volti a creare una sorta di dipendenza dalle forze armate, che poi sono l'unica forza che legittima l'attuale presidente Al-Sisi, che era un ex generale, e quindi si cerca in questo modo di tenere buona la popolazione. Perché la situazione è veramente terribile. Qui parliamo in pochi anni di un aumento del livello di povertà, del tasso di povertà, del tasso di inflazione a livelli inimmaginabili, e la situazione è sicuramente molto grave. Al-Sisi, il governo di Al-Sisi si sta dimostrando assolutamente disfunzionale, non è in grado di governare l'Egitto, e lo fa soltanto in due modi: da una parte con la repressione politica che colpisce attivisti ma anche semplici cittadini, e dall'altra con controllo della situazione socio-economica. Quindi arrivano un sacco di soldi da fuori che poi vengono gestiti in modo da rafforzare ulteriormente le forze armate che sono poi il governo.
Il fatto che siano fortemente intrecciati questi due aspetti, cioè la crisi economica e la repressione, è data forse proprio dall'epilogo del conducente di tuk-tuk, che mi pare che sia scomparso, lui e la sua famiglia siano stati fatti sparire, insomma.
Sì, questo in realtà non è molto chiaro, nel senso che alcuni giornali egiziani, ma anche alcuni think tank arabi come Al Monitor, di cui io in genere seguo, hanno riportato che è stato lo stesso autista di tuk-tuk a scappare, quindi a nascondersi per paura di rappresaglie da parte del governo. E sono stati intervistati il fratello e la moglie, che hanno detto sì, ha cambiato città e non vuole avere problemi.
Cioè, comprensibile.
Non mi stupirebbe il fatto comunque che possa essere fatto sparire, insomma, ne spariscono a migliaia ogni anno, quindi non mi stupirebbe. Quello che va sottolineato in questo caso, però, oltre alla sparizione volontaria o forzata dell'autista di tuk-tuk, c'è la campagna durissima che è stata fatta sui quotidiani, la maggior parte dei quotidiani egiziani, delle TV egiziane, molti dei quali sono vicinissimi al governo o sono di proprietà del governo o sono comunque filo governativi, che hanno iniziato una campagna durissima contro quest'uomo, accusandolo di affiliazione con la fratellanza musulmana, di ricevere lo stipendio dai fratelli musulmani, e quindi ritorna tutta la solita narrativa, sì, la minaccia islamista, senza che nessuno si preoccupasse di andare a, non so, semplicemente ad analizzare quello che quest'uomo stava dicendo, e che era la voce probabilmente della gran parte degli egiziani.
Ecco, in quella costellazione di potenziali oppositori, potrebbe avere spazio anche una delle forme, delle parti più non confessionali, comunque non legate solo ai fratelli musulmani, quindi anche di componenti di sinistra, dei vecchi partiti della sinistra o di libertari, o non ce n'è proprio in questo senso nella società egiziana?
Ma io direi che, allora, il problema della sinistra, diciamo, tradizionale egiziana, che è stata, diciamo, i vecchi partiti tradizionali, sì, il loro problema è stato quello di, nel 2013, di appoggiare al-Sisi nel momento in cui ha compiuto il golpe. Da parte della sinistra egiziana c'è stato o un totale silenzio mentre deponeva il presidente eletto Morsi, oppure un sostegno abbastanza diretto, di nuovo per il timore dell'ondata islamista e del governo islamista. Quindi la sinistra tradizionale si è comportata in questo modo, e da quel momento in poi è parzialmente scomparsa, poi ingurgitata nel sistema nel attuale sistema governativo. Ci sono però dei movimenti di base che stanno riprendendo dopo la botta forte del 2013. Ovviamente è successo un po' quello che è successo anche da noi, c'è stato un tornare indietro, uno sparire, sia perché moltissimi sono stati arrestati, sia perché si è sviluppato un clima di enorme paura. Adesso con il tempo si stanno riformando, io ho parlato con alcuni attivisti egiziani, giovani o di più lungo corso, che sono abbastanza ottimisti, ma diciamo nel medio-lungo periodo, nel senso che stanno registrando la nascita di nuovi piccoli movimenti, soprattutto da parte di giovani di sinistra, e quindi laici, ma ci vuole ancora un po' di tempo. Anche queste manifestazioni che si sono avute in queste settimane sono tutte spontanee, non organizzate, e i movimenti che hanno fatto la rivoluzione di Piazza Tahrir stanno lentamente cercando di trovare una nuova organizzazione, una nuova forza, ma si tratta di processi che richiedono ovviamente del tempo.
Va bene, se non hai altro da aggiungerti, lasceremo le tue attività. Ci sentiamo poi più avanti.
Va bene.
Su questi argomenti. Grazie.
Grazie mille. Buon lavoro.
Ciao.